come ogni lunedì il buongiorno va al direttore Paolo De Paola. Buongiorno direttore.
Buongiorno caro, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Caro direttore, buongiorno. Allora, calcio sì, ne parleremo subito, però insomma
però
facciamo una
chiusurina prima sulle Olimpiadi.
Proprio lì volevo partire, esattamente, stavo dicendo calcio sì ma Olimpiadi. Allora, personalmente belle Olimpiadi, ma che noia tutte queste polemiche.
No, personalmente le peggiori Olimpiadi che abbia mai visto, sai perché? Perché sono state le Olimpiadi del narcisismo. Cioè l'esaltazione di questa epoca che attraverso i social praticamente mette in mostra l'ego che è in tutti diciamo i personaggi che hanno partecipato.
Sì,
dalla pessima cerimonia di apertura, anche con come dire, io sono assolutamente favorevole alla battaglia dei generi, ma fare una battaglia dei generi contro una religione io ancora non l'avevo vista. Insomma, poi magari è una religione che in qualche modo si può anche attaccare, perché magari su altre religioni il coraggio manca.
Concordo.
Mi è scaduta anche un pochettino le vibranti proteste, la protesta del 7 è bello, ma stiamo scherzando, cioè, ma quando mai si accettano a volte i verdetti? E poi anche quella protesta ci sta, se sicuramente l'errore arbitrale, va benissimo, ma non era una penalizzazione nei tempi? Che impediva alla nostra nazionale di mostrare la propria forza, assolutamente, si poteva assolutamente recuperare quella partita. Le proteste per la scherma, uno sport che deve andare a vedere chi punge, chi tocca prima, chi tocca dopo, insomma, cioè, tu ci può stare tutto e il contrario di tutto. Le proteste per l'incontro di pugilato, che alla fine ha vinto, ecco, la campionessa olimpica, che si diceva che era un pugile nemmeno tanto forte perché aveva perso anche con altre donne, va benissimo, io noto solo che ha vinto, lo dico a coloro che in qualche modo come dire, ne hanno fatto una battaglia epocale per l'inclusione dello sport. Io sono per l'inclusione dello sport, ma prima dell'inclusione dello sport viene la lealtà, e la lealtà non dovrebbe in qualche modo consentire far affrontare le donne incontri con, o competere con intersex o trans. Questa dovrebbe essere una legge scritta nello sport, infatti è scritta, però non la si vuole riconoscere perché dice vabbè, che differenza c'è? No, attenzione, nel rispetto di tutte le differenze, se tu in qualche modo hai più forza o mostri più forza perché hai anche la natura, per carità, usciamo dalla polemica uomo-donna, sicuramente donna, ma se la natura ti ha dato determinate cose, sai benissimo che un eccesso di testosterone nella normalità dello sport viene considerato doping. Quindi ricordiamoci anche questo. Poi ribadisco altre polemiche sulla Senna, la pulizia e non la pulizia, questa grandeur francese che non si è mai vista, un villaggio olimpico scadente in cui addirittura gli atleti dormivano per strada. Ma insomma, devo dire la verità, per carità, poi andiamo a contare le medaglie, abbiamo 40 medaglie, come quelle di Tokyo, ma distribuite meglio come argenti e ori, perché abbiamo vinto 2 ori in più, un argento in più e 5 bronzi in meno, che equilibrano appunto queste vittorie che abbiamo fatto, perlomeno queste medaglie un po' più pesanti. Però ribadisco, un bilancio tutto sommato negativo, in cui una caratteristica mi fa notare, ecco, da sportivo in assoluto, la differenza rispetto alle altre edizioni, che noi italiani, ormai assorbiti da questa enfasi dei social, seguiamo il nostro tifo in base un pochettino alle prese di posizione che riusciamo a esprimere, e in base a queste prese di posizione ci dimentichiamo completamente dell'orgoglio italiano, dell'orgoglio di tifare, di essere nuotatori, di essere tennisti, di essere elettrici. Ci basta soltanto la polemica, e quindi non sono state quelle Olimpiadi trascinanti in cui veramente ci siamo sentiti orgogliosamente italiani. No, dovevamo portare avanti la nostra tesi su Sinner, dovevamo portare avanti la nostra tesi sulla Khelif, dovevamo portare avanti la nostra tesi sulle Olimpiadi giuste o non giuste, dissacranti o non dissacranti. Insomma, devo dire la verità, si è persa di vista la cosa principale, che è lo sport,
sottolineo,
e l'orgoglio di fare per la nazionale.
Sottolineo ogni virgola, caro direttore. Allora aggiungo, sulle polemiche c'è anche la vicenda Tamberi, no? A proposito proprio di social.
Quella che devo dire, l'esaltazione dei selfie, l'esaltazione della propria persona. Io poi dico, per carità, si è esagerato anche nelle critiche a questo ragazzo, che ricordiamolo, ha vinto tutto, però anche lui in qualche modo, devo dire la verità, non meritavo, può capitare nello sport, certo, di perdere, può capitare anche per in momenti assolutamente infausti, ha avuto un malanno, un malessere, quindi deve essere accettato, ma hai vinto un'Olimpiade, hai vinto un mondiale, hai vinto due europei, hai vinto europei di categoria, insomma hai vinto tutto nella tua carriera, quindi non è che non te lo meritavi. Allora cosa devono dire gli atleti che non riescono mai a vincere, non arrivano sul podio, non fanno nulla? Cioè Tambera ha una carriera enorme, enorme alle spalle, e può capitare un'Olimpiade storta, si rifarà più presto, ma basta con questa esaltazione ogni volta del personaggio che viene prima di tutto, prima di qualunque cosa, il sostegno, sì, il sostegno di tutta l'Italia c'è per Tambera, ma finiamolo con questo protagonismo eccessivo, sinceramente.
Giusto anche il paragone che c'è stato, no? Se ne è parlato molto tra Sinner e Tambera, ma proprio questo è alimentato dalla follia dei social. Io continuo a pensare che i social fanno soltanto danni, caro direttore.
Ma perché? Allora, tirano ogni argomento fino all'estremità. Cioè, tirare ogni argomento fino all'estremo, succede che chiaramente lo strappi. Cioè, strappi l'argomento, esageri. Perché sia per Sinner che per Tambera si è esagerato in un verso o nell'altro. Per Sinner nelle critiche, e per Tambera addirittura mi è piaciuto o non mi è piaciuto, se ha pianto o non ha pianto. Ma dai, insomma, cioè, ci possono essere dei momenti dello sport che ti regalano queste cose. Fai un commentino, una cosa, ma basta. Non c'è la tesi Sinner tira indietro il braccio perché non pensa ai suoi tornei personali, quindi non è italiano. Altra cretinata assoluta. E Tambera lo fa apposta o non lo fa apposta, ma insomma mi sembra che ogni argomento veramente sia in qualche modo veramente strappato nella sua originalità, nella sua tematica, perché poi c'è una cronologia, una graduatoria dell'indignazione, cioè c'è un momento in cui dice va bene, questo è un bel gesto, un brutto gesto, ma finisce lì. Non ha Dio, cioè tutti i sacerdoti che si strappano le vesti su qualunque argomento.
Non c'è dubbio. Allora, bella questa introduzione sulle Olimpiadi, caro direttore. Arriva il momento del campionato, no? Poi si può discutere presto, tardi, comunque ormai ci siamo abituati.
Cominciamo dalla Juve.
Cominciamo dalla Juve, infatti da lì volevo partire. Allora, questa dovrebbe essere la settimana intanto di due rinforzi, si parla di Nico Gonzalez e di Kub Meiners. Però Motta, insomma, una cosa rispetto ad altri allenatori gli va detto, accetta per il momento tutto, no? Non ci sono dichiarazioni fuori
perché possiamo fare il paragone Motta Conte,
lì volevo arrivare,
calderebbe subito i motori,
proprio lì volevo arrivare, cioè Conte, che poi lo conosciamo, che insomma qualche frecciata l'ha tirata, Conte
ha fatto una signora protesta, diciamo la verità, tanto lo conosciamo Conte,
e invece Motta che non parla,
esatto. Innanzitutto qualcosina da rivedere in difesa, no? Al sì. Caro Motta, diciamolo sì. Questo. Cioè, Cabal mi è sembrato un pochino un pesce fuor d'acqua, vediamo un attimo, ha causato il rigore contro l'Atletico, insomma anche nel primo gol non era proprio lucidissimo, quindi qualcosa da rivedere. Mi piace una Juventus dai piedi buoni, perché Nico Gonzalez è un giocatore esaltante per me, è un giocatore che è di gamba, che salta l'avversario, che ti dà una spinta veramente importante. Kub Meiners stessa cosa, quindi mi piace una Juventus di gamba che proporrà sicuramente gioco, ma mi piacerebbe vedere meglio questa linea difensiva, e secondo me Motta deve lavorare molto anche sui due centrali difensivi, oppure insomma se ha idee diverse per quanto riguarda la difesa le chiarisca subito. Vorrei capire un attimo se in difesa arriveranno altri rinforzi o meno, perché le alternative ai due mostri centrali al momento non è che ci sono, anzi, quindi qualcosa di bisognerà fare, anche se appunto leggevo che dopo Kub Meiners si cercherà ancora un'ala, sì. E poi dovrebbe essere finito, vediamo. Sì.
Ma direttore, lei reintegherebbe Rugani, ce lo rimetterebbe Rosa? Perché comunque su Rugani si sta facendo, secondo me, un processo alle intenzioni, è un giocatore che è sempre stato al suo posto, quando è stato chiamato in causa ha fatto non benissimo, ma benino, quindi perché non può stare nella Juve?
Allora, ti confesserò che io su Rugani ho dovuto un po' rivedere le mie idee, perché nel senso che lo ritenevo un giocatore non si offenda Rugani, non mi riferisco al coraggio del ragazzo, mi riferivo a quella personalità che un po' gli mancava, no? Cioè quel fatto che prima ti ricordi all'inizio si veniva criticato perché non faceva fallo, faceva pochi falli, poi addirittura una marea di rigori, mani, gambe, insomma non si capiva più niente, anticipi sbagliati eccetera eccetera, poi finalmente ha trovato un assestamento pulito, cioè non solo il compitino ma anche l'anticipo giusto, insomma è entrato un pochettino in quella mentalità e sono d'accordo con te che potrebbe far comodo un giocatore del genere, non magari nelle battaglie oppure nelle partite veramente importanti, ma sicuramente un aiuto. Io ho paura soltanto che la Juventus abbia sedimentato nel reparto difensivo della squadra una mentalità che è l'opposto di quella che vorrebbe vedere Motta, cioè di una mentalità di una squadra che ha paura di salire troppo, eppure il tempo, il ritmo e l'assetto della nuova squadra di Motta lo darà soltanto la difesa, e se non rimangono alti continueremo a vedere questi sfilacciamenti tra reparto difensivo e reparto offensivo, con un Vlahovic che continuerà a deludere e appunto le critiche che si fanno a Caballe e ad altri, perché bisogna ritrovare una certa compattezza, lo darà sicuramente il centrocampo che prenderà sempre più vigore, ma la linea difensiva deve mettersi in testa che deve essere alta. Oltretutto devo dire la verità, non è che dietro ci sono giocatori lenti, no? Non stiamo parlando dei Bonucci, diciamo, di qualche l'ultimo periodo della sua carriera, stiamo parlando di giocatori che sono abbastanza veloci. Perché questa paura? Punto di domanda.
L'ultima riflessione in casa Juventus è proprio su Vlahovic, perché ieri, insomma, dopo l'amichevole con l'Atletico Madrid, molti tifosi si sono lamentati della situazione di Vlahovic.
Lo so. No, ma è questo il punto. Cioè, io auguro veramente a Motta di riuscire a scuotere questo ragazzo, togliendogli, secondo me, l'eccessiva adrenalina che aveva addosso l'anno scorso. Cioè, il voler strafare non è mai una cosa positiva per il fare. Questo è un giocatore che, secondo me, deve ritrovare le sue sicurezze, deve ritrovare la sua tranquillità, ma deve ritrovarla all'interno di un ambito accettabile. Lui non deve fare tutto da solo. Lui adesso ha un allenatore che non gli chiede questo, gli chiede soltanto di ritrovare proprio dei tempi, sono dei tempi che vanno purtroppo ritrovati, dei tempi giusti nel parlare con il resto della squadra. Per troppo tempo questo ragazzo, da dopo, escludiamo il primo anno quando è arrivato dalla Fiorentina che è stato ancora buono, ma dopodiché è entrato in un loop di insicurezza che veramente hanno coinvolto sia il dinamismo del giocatore sia anche la testa del giocatore, certo. E in questo deve lavorare, perché poi, capito, poi diciamo si sedimentano anche certe idee nei tifosi, dice va bene, ma ormai gli abbiamo dato un anno, due anni, tre anni e questo non fa mai lo scatto in qualche modo definitivo. Però io ribadisco, per me non è solo colpa del ragazzo.
Andiamo a Napoli, caro direttore, perché insomma Napoli ha sofferto un po' contro il Modena, ha passato il turno grazie ai calci di rigore, la parata di Meret, ma nel post partita Conte ha suonato il primo campanellone d'allarme. Vabbè, è tutto scritto e lo conosciamo. Tutto sommato però Antonio Conte c'ha anche ragione sotto certi punti di vista.
Praticamente ha tirato le orecchie la società. Ragazzi, ci stanno delle cose oggettive. Antonio Conte, quali sono le cose oggettive che tu non sapevi prima di arrivare? Sono sicuramente un mercato che langue. Cioè, evidentemente gli accordi sul mercato tra giocatori che devono arrivare e giocatori che devono andare via. Vogliamo dire vicenda Osimhen Lukaku? Certamente. Vogliamo dire anche vicenda Kvaratskhelia? Certamente. Vogliamo dire la partenza di Zielinski? Certamente, ma le alternative a Zielinski dove sono? Per carità, Lobotka e Anghissà rappresentano per lui due certezze, ma le alternative anche a Lobotka e Anghissà ci devono essere a centrocampo. Mancano ancora dei giocatori, obiettivamente mancano ancora dei giocatori, soprattutto a fronte delle partenze. E poi bisogna dar tempo di fare inserire uno che dovrà avere la leadership della difesa come Buongiorno. Perché insomma non è che è uno che è piombato lì improvvisamente, è piombato dopo determinate scelte. Ma i richiami di Conte ci sono delle cose oggettive che tutti vedono, ma queste cose oggettive che tutti vedono si riferiscono al mercato, alla preparazione, a che cos'altro? che Conte non ha detto e non ha chiarito. Questo è un po' il punto di domanda.
No, ma soprattutto, direttore, ha messo l'accento anche su tre parametri per cui i giocatori non vanno a Napoli, cioè non andrebbero a Napoli. Quindi...
Certo. Per gli ingaggi.
Ingaggi, non giocano le coppe.
Giocano le coppe, certo. Anche questo è vero.
Questo mi è sembrato una bella frecciata a De Laurentiis.
Ma, allora, agli amici tifosi del Napoli, io lo dico perché Conte va preso così, cioè Conte, ricordiamoci, litigò con la Juventus e con Marotta in particolare, dicendo che noi entravamo in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Dopodiché Marotta all'Inter prese Conte e vinse lo scudetto. Quindi Conte è questo, va accettato per questo, e questo, devo dirti la verità, non mi sorprende, anzi mi fa piacere che comunque anche con un osso duro come De Laurentiis Conte continui a fare le sue sfuriate, perché questa è una mezza sfuriata, insomma, cioè, ha detto cose pesantissime, cioè, non vengono a Napoli perché gli ingaggi sono bassi, non vengono a Napoli perché non ci sono le coppe, ha detto non è che potete darmi tutta la croce e tutta la responsabilità a me, questo ha detto. Però è anche vero che nel bene e nel male Conte ha delle dimenticanze strada facendo, no, è stato lui a dire io sono un manager, manager. Allora, se sei un manager le responsabilità te le devi prendere anche nella gestione di casi difficili. Ribadisco, Conte è questo, quindi prendere o lasciare,
e secondo me a Napoli hanno fatto bene a prendere. Inter,
assolutamente.
Insomma, non è stato un precampionato esaltante per quelle che dovrebbero essere le squadre candidate allo scudetto, perché anche l'Inter qualche battuta a vuoto l'ha fatta, attenzione, ha pareggiato con il Chelsea, però sembra oggettivamente sempre la squadra più completa, cioè devono rincorrere l'Inter le altre, almeno alla vigilia.
Alessandro sta due piste avanti, obiettivamente, cioè, perché poi oltretutto ha rinforzato il settore più importante del centrocampo, può avere problemi addirittura al contrario, cioè troppa gente che può giocare titolare e che non sa come far giocare titolare. Adesso Zinisi toglierà il posto a Mkhitaryan o a Çalhanoğlu, quale di questi tre rinuncerà alla titolarità? Poi anche Barella, insomma, potrebbe essere indicato. Per quanto riguarda l'attacco, insomma, secondo me non è male quello che può stabilirsi in qualche modo nel settore d'attacco, anche con Taremi. Toglierà il posto a Thuram? Non credo a Lautaro, vediamo. In porta, secondo me, una scelta intelligente è quella di Martinez, però per l'anagrafica di Sommer. Ma insomma, mi sembrano, come dire, è una squadra, un club che praticamente ha una struttura consolidata ed è andata a rinforzare quei punti, alcuni già di forza, altri un po' più deboli, che proprio, ecco, sono stati come, è come un mosaico, togli una pedina, un tassello, ne metti un altro magari più forte o più incisivo, va bene.
Devo dire che sono molto incuriosito dal Milan, direttore, perché al di là del precampionato che lascia il tempo che trova, però sembra una squadra che ci può stare, no, nella lotta per il titolo.
Sì che ci sta, ma al di là della pomposità di questa frase mi ha fatto morire. Dio ha fatto il mondo in 7 giorni, noi siamo al 4° giorno, ma è meravigliosa. Cioè, una frase del genere proprio dice, vabbè, ti ha stroncato. Vabbè, sì, allora, Pavlovic a me non dispiace, è un ottimo giocatore. Emerson Royal, idem. Morata non lo scopriamo adesso, anche se c'è questa piccola... grande, diciamo, questa, entriamo nella sfera dell'intimo,
privata,
però ormai,
certo,
come dire, come facciamo a non pensare che una cosa del genere non possa influenzarlo? C'è una famiglia di mezzo, c'è una serenità che chiaramente un po' salta, quindi vediamo come reagirà anche da un punto di vista nervoso questo giocatore. Però vediamo, io gli auguriamo, ovviamente questo è un fatto privato, gli auguriamo ogni bene e ogni, diciamo, tranquillità anche in questa fase difficile nel rapporto familiare.
Sì.
Dopodiché, ribadisco, secondo me il Milan finora si è rinforzato in un organico che ha grandissima qualità, però non riusciva a esprimere soprattutto quella copertura difensiva che è necessaria per puntare a un titolo importante, pur essendo arrivata, diciamo, benissimo in fondo alla corsa il Milan. Però, ecco, ribadisco, per lo scudetto e il distacco da colmare con l'Inter ci sarebbero una trentina di gol di troppo, forse, che vanno evitati di subire. Quindi il Milan sta lavorando su questo e credo che siano tutti soddisfatti, cioè al di là del fatto che ha vinto tutte le amichevoli anche importanti, ma è una squadra che piace, sta piacendo già adesso, quindi non significa nulla, per carità, come le sconfitte delle altre squadre, ma diciamo un qualche segnale di cambiamento si sta vedendo.
Direttore, mi lascio per ultimo l'Atalanta, perché poi l'Atalanta giocherà mercoledì contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea, però per penultimo mi lascio invece un flash sulle due romane, Roma e Lazio, detto che secondo alcuni giornali, tra cui il Corriere dello Sport, nella Roma potrebbe scoppiare una sorta di caso Dybala, anche viste le dichiarazioni dei Rossi, che sostanzialmente ha detto: Dybala io non trattengo nessuno, se vuole andare può anche andare, più o meno questo il concetto. Roma e Lazio a che punto sono?
Ma allora, la Roma mi sembra un progetto giovane, un progetto di qualità, è un progetto tra le FI, Dobic e Sule, mi sembra insomma già un'immissione di qualità. Se consideriamo Paredes, se consideriamo Dybala, consideriamo Pellegrini pure, perché ce lo metto dentro, anche Angelino sulla fascia, non è male. È una squadra che secondo me ha una certa solidità difensiva, perché insomma Ndicka e Mancini non è che sono gli ultimi arrivati, e ha tante novità davanti sulle quali dobbiamo ragionare. E Dybala non si sente sicuro del posto? Vediamo. Credo che diciamo attorno a Dybala ci sia un ragionamento di conservazione del campione, di un campione che non può giocare, ma lo si è visto negli ultimi anni per problemi fisici, tutte le partite. Allora io non credo che Dybala non rientri in un progetto strutturale della Roma della prossima stagione, però anche Dybala deve capire che, pur credendo moltissimo, lui ha questo limite caratteriale, che se non sente una fiducia totale attorno a sé, improvvisamente, come dire, tira giù, allunga il muso, no? E lo faceva la Juve, potrebbe farlo anche la Roma. Io non credo che De Rossi non abbia, diciamo, attenzione per Paolo Dybala, solo che chiaramente cercherà di preservarne le gambe principalmente. Per quanto riguarda invece la Lazio, la Lazio sta andando di conserva, nel senso che ha fatto un mercato in sordina, ma insomma tra i giocatori che sono arrivati e quelli che arriveranno, perché arriverà anche Dia, cioè sì, secondo me sì, quello è un giocatore un po' mezzo dimenticato, che chiaramente ha fatto malissimo nella scorsa stagione per polemiche eccetera con la Salernitana, ma ricordiamoci che nell'anno precedente era stato protagonista come vice capocannoniere con 16 gol, non pochi. Oltretutto ricordiamoci anche quel gol pregevole che aveva fatto con un tunnel Osimhen contro il Napoli, ma quell'1-1 che fece arrabbiare tanto il Napoli, perché allontanò di una giornata la festa scudetto. Però ecco, la Lazio ha soltanto problemi, diciamo, legati al disamore che a volte crea un pochettino la proprietà, perché è una società che, ecco qua la differenza principale fra le due, mentre adesso i Fredkin si sono aperti, diciamo, a un salto di qualità della Roma per rendere più competitiva del quinto sesto posto, diciamo, mi sembra che attorno alla Lazio sia sempre un po' la stessa musica, no? Se si vuole stare si deve stare a determinate condizioni, il tetto di ingaggio è questo qua, se facciamo un mercato lo facciamo in maniera intelligente, appunto intelligente si intende per esempio andare a prendere risorse anche a basso prezzo come Ciauna e Dia dalla Salernitana. Però sembra sempre un mercato un po' di risulta. Ha preso un buonissimo allenatore, perché questa è sempre stata la forza della Lazio, cioè di cercare sempre degli allenatori che poi penultimo era stato assolutamente Inzaghi, ma anche Sarri non è stato male, solo che chiaramente stesso Sarri si è accorto dei limiti, certo, che ci sono per poter fare quel saltino di qualità che avrebbe gradito anche l'allenatore toscano. Quindi la Lazio rimane sempre, come dire, un progetto da fare e mai realizzato definitivamente.
E a proposito di progetti, così ci salutiamo, caro direttore. Atalanta Real Madrid, sulla carta insomma un'impresa impossibile, detto che poi il Real Madrid arriva, no, non al completo, ma soprattutto l'Atalanta sta perdendo diversi pezzi, ha perso anche Zaniolo, c'è l'incognita Kubminers che sicuramente non giocherà e probabilmente andrà alla Juve già in settimana, e poi c'è anche il grosso problema di Scamacca.
Vabbè, c'è Retegui che potrebbe in qualche modo, sì, tamponare questa assenza. Io guardo sempre con grande interesse Gasperini. Guardate, si potrà dire quello che si vuole su questo allenatore. L'anno scorso avevamo detto sì, bravo, 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 ma non vince niente. Tac, come dire, è arrivata vittoria in Europa League. È un allenatore che va soltanto esaltato, devo dire la verità, perché è come a volte i direttori di giornali, no? Cioè, è difficile che tu dopo tanti anni riesca in qualche modo a tenere sempre alta la motivazione all'interno, certo, della squadra. Certo. Cambi tanti giocatori e riesci a cambiare tu gli allenamenti, a cambiare tu il sistema di gioco. Cioè, questo è un piccolo grande fenomeno Gasperini. Poi non sarà adatto per le grandi squadre, cioè questi sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ha avuto l'occasione, non l'ha sfruttata, non fa niente, però ha trovato una dimensione esaltante a Bergamo, sta facendo benissimo. E io mi aspetto qualche sorpresina anche in questa Supercoppa, sinceramente.
Grazie direttore, buon Ferragosto, ci sentiamo. Grazie lunedì a campionato iniziato.
Un saluto.
Grazie.
Tanto auguri a tutti.